Ave Maria, cari fratelli di Radio Buon Consiglio, bentornati alla nostra trasmissione nella casa di Nazareth. Stiamo leggendo da un po' di tempo, ecco, le riflessioni sul mese di marzo con San Giuseppe, anonimo, pubblicato a Pisa nel 1838. Meditazioni molto forti su San Giuseppe che ripetono un po' la dottrina cattolica, delineata soprattutto nel XIX secolo dai papi Leone XIII e Pio IX. Ecco, cosa parla questo libro? Di tutte le esperienze di San Giuseppe in relazione a Gesù. Ecco, dalla Radio Buon Consiglio, che porta l'Immacolata e quindi anche San Giuseppe nelle vostre casse, nei vostri cuori. Passiamo alla meditazione oggi, 14ª, all'allegrezza di San Giuseppe nella venuta dei Santi Re Magi. Siamo, ecco, nella Quaresima. Sembra una meditazione non quaresimale questa, ma in realtà lo è, perché, vedete, perché è venuto sulla terra Gesù. Gesù è venuto sulla terra per salvare tutte le genti, per portare tutte le genti a Cristo, perché tutti potessero salvarsi per mezzo di Lui. Ecco, e quindi, dobbiamo confidare in Giuseppe, perché anche lui è patrocinatore di questa mediazione universale di Gesù verso tutti gli uomini, quindi compartecipe anche lui della redenzione di Cristo. Ecco, partecipa all'unione ipostatica, come dice la dottrina comune della Chiesa, e quindi partecipa anche della redenzione. Perché Gesù si è fatto uomo non certamente per fare un'esperienza diversa da quella che già ha, ecco, ma solamente per salvarci. Allora vediamo questa allegrezza, questa gioia di San Giuseppe nella venuta dei Santi Re Magi. Considera qual dovette essere l'allegrezza del giubilo del cuore di Giuseppe in veder presentarsi a lui come a capo della sacra famiglia sì nobili personaggi quali erano i Santi Re Magi, che con la scorta della stella eransi colà portati fin dall'Oriente, come è naturale. Ecco, è interessante, questi re magi di solito sono fatti risalire alla Persia, cioè all'Iran. Ecco, la nazione oggi martoriata dalla guerra, aggredita ingiustamente, ecco, dalle nazioni occidentali, senza nessun motivo. Probabilmente il motivo c'è, è un motivo mistico, ecco, perché è la prima nazione che ha adorato il Signore Gesù Cristo. Le prime gentes, i primi gentili che hanno adorato Gesù sono stati gli iraniani, i persiani, sono venuti dall'Oriente, ecco, da questa terra lontana, lontanissima, montuosa, ecco, perché Magos era un termine non ebraico, un termine persiano, però gli evangelisti, che conoscono bene l'ebraico e l'aramaico, lo usano. E quindi è un'indicazione per dire, ecco, l'Iran è una nazione benedetta dal Signore. Ecco, una nazione. La Persia già si era distinta per la salvezza di Israele al tempo di Nabucodonosor, tempo dell'invasione babilonese. Gli unici che, ecco, salvarono Israele da questo dominio, da questa umiliazione dopo 70 anni di schiavitù, furono i persiani e fu il re Ciro di Persia. E quindi, ecco, si distinsero anche nell'Antico Testamento per la vicinanza al vero Israele e si distinguono con Gesù come i primi adoratori del Signore, della divinità di Gesù Cristo, e si distinguono anche oggi forse perché portano la bandiera, ecco, della resistenza al male, al peccato, al dominio di Satana sul mondo. Quindi ecco, San Giuseppe vede, ecco, questa grande nazione che si inchina a Gesù. Tre re non sono una cosa da poco, ecco. Forse non erano proprio re, forse erano sapienti, comunque di grandissima importanza, importanza superiore. Ecco, non erano semplici pastori, come i pastori che di notte pascolavano il gregge all'addiaccio e stavano nei pressi di Betlemme, non sono gente comune, non è neanche Elisabetta, ecco, la moglie di Zaccaria, il sacerdote, ma sono persone di un altro popolo che viene ad adorare il Signore. Essi si prostrarono subito in terra, pieni di reverenza, e adorarono il nato Dio pargoletto, ed aperti i loro tesori, gli offrirono i doni misteriosi, l'oro, l'incenso e la mirra. Ecco, quindi questi doni misteriosi, l'oro, l'incenso e la mirra, ecco, manifestano la divinità, il sacerdozio e la regalità di Cristo. Pensate agli iraniani a cosa sono arrivati, prima di qualsiasi altro popolo, ad adorare Dio, a riconoscerlo, Dio, uomo e sacerdote, cosa che anche oggi tanti cristiani non riconoscono. Si va nelle parrocchie, ah, ma sì, Gesù era un grand'uomo, sì, Gesù era bravo, Gesù era un profeta, Gesù era un maestro, però che sia Dio, re, sacerdote, è difficile, che venga riconosciuto tale. Ecco, e San Giuseppe invece è patrocinatore di questo incontro. L'oro, l'incenso e la mirra dicono la verità su Dio, la verità su Cristo, la verità sull'incarnazione e anche sulla redenzione, perché la mirra è strano, questo unguento che si usava solo per i morti, per profumare i cadaveri, annuncia la passione, perché un re, un sapiente d'Oriente deve portare questo unguento, deve portare questo unguento al Signore. Perché testimonia anche questo, testimonia la sua morte, la sua crocifissione, la gloria della crocifissione, perché con la mirra si ungevano le persone importanti, certo non i poveretti, non le persone umili, si ungevano i re, si ungevano i sacerdoti, si ungevano chi poteva permettersi una tomba di alto grado, di alto livello, come i faraoni che si facevano seppellire con tutti gli onori, addirittura si imbalsamavano i loro corpi, perché potessero rimanere per sempre. E ancora oggi vediamo questi corpi che resistono nel tempo, veramente con tecniche eccezionali, per 1000-2000 anni fa, 3000 anni fa, anche no, questi grandi faraoni d'Egitto. Ebbene, San Giuseppe è testimone, patrocinatore, lui è al di sopra di tutto, probabilmente anche lui è assunto in cielo col suo corpo, perché non abbiamo una tomba di San Giuseppe, strano, no? Perché tutta la cristianità ha le grandi tombe dei santi, li custodisce, tutti gli apostoli hanno una tomba, no? Ci sono le tombe degli apostoli sparse, probabilmente anche contraffatte, comunque il culto cristiano li ha onorati. Questi apostoli, anche nelle loro spoglie mortali, San Pietro, San Paolo, San Giacomo a Compostella, San Marco a Venezia, San Luca lì a Padova, San Mattia pure a Padova. Quindi queste spoglie mortali degli apostoli sono venerate. San Giuseppe non è venerato come spoglia mortale, quindi è un significato proprio, della sua gloria superiore a tutti gli uomini, simile a quello di Maria Santissima. Conoscono appieno Maria. Conoscono appieno Maria. Lo sanno chi è Maria. Anche questo sanno, che è figlio di Maria, figlio della Vergine, figlio di Dio e quindi anche della Vergine. E Giuseppe, la viva fede di quei reggi, intendono il mistero di quei tre doni, coi quali riconoscono il divino infante per loro Dio. Giuseppe e Maria vedono la fede di questi, forse erano più di tre, forse erano meno, non sappiamo. Comunque vedono la fede, presentano all'adorazione, il loro bambino, il loro figlio, che sanno benissimo essere figlio di Dio. E intendono il senso di questi tre doni, coi quali riconoscono il divino infante per loro Dio, per loro re e signore e per loro vittima, vittima e sacerdote. E quindi chi può intendere di quanto s'accrescesse l'allegrezza e l'esultazione dei loro cuori? Tutto il mistero di Cristo è descritto da questi doni d'immagine. Loro non parlano con le parole, parlano con i doni, parlano con i regali. E questi regali, innalzano la gloria del Signore, presentano la gloria del Signore a tutti i popoli. Questi regali, è importante, che vengono dall'Iran, terra ricchissima ancora oggi, perché viene invasa l'Iran, oltre che per motivi teologici, c'è la distruzione della fede, ma anche perché ci sono moltissime ricchezze, un paese ricchissimo di risorse minerarie, no? Petrolifere, di gas, ma anche risorse intellettuali, ci sono grandi scienziati, no? Ecco, veramente di alto livello, veramente gli eredi dei magi. Nient'altro la Divina Madre e il Nutrizio Padre tanto bramavano quanto che il Divin Figlio venisse palesato, adorato e glorificato da tutti. Ecco, nulla bramavano, che non questo, la divinità di Gesù, amato, adorato, palesato e glorificato da tutti. E perciò chi può immaginarsi in quali lodi e ringraziamenti prorompessero al Divin Padre, che così glorificava il suo Figlio, e quali affettuose ed efficaci parole dissero ai santi magi? Non ci è dato di saperlo, perché ovviamente tutto è nascosto nel mistero di Dio, però possiamo immaginare che in questa adorazione c'è stato anche un colloquio spirituale di altissimo livello. Perché i magi sapevano, per grazia di Dio misterioso, con la loro sapienza erano stati illuminati che il Dio vivente, che l'essere, principio di tutte le cose e fine di tutte le cose e mezzo per cui tutte le cose ritornano a lui, era lì a Betlemme, era lì in terra di Israele. E allora ecco. Anche Giuseppe e Maria, non per scienza, ma per divina rivelazione, sapevano la stessa cosa. Quindi scienza e fede combaciano. Vedete, ecco, oggi si vuole per forza rompere questo legame, no? Tra scienza e fede, come se la scienza andasse per conto suo e la fede andasse per conto suo e non ci si incontrasse mai tra fede e scienza. È vero che la fede ha certi criteri, no? L'adorazione, la preghiera, la scrutazione delle scritture, della tradizione, ecco, la rivelazione mistica fatta alle persone elevate, mentre la scienza ha altri criteri, ecco, la sperimentazione, l'osservazione, ecco, il ripetersi degli elementi, dei fenomeni. Ecco, sono criteri diversi, però hanno lo stesso principio, la stessa fine, perché Dio che ha fatto il cielo e la terra ha fatto anche il cuore dell'uomo, ha fatto la fede, ecco, ha fatto la rivelazione soprannaturale. Ecco. Anzi, la fede è una conoscenza superiore rispetto alla scienza, è il coronamento della scienza, cose che non si possono conoscere per mezzo della sperimentazione, dell'osservazione naturale, si possono conoscere per rivelazione, ecco, applicando sempre i criteri della logica. Ecco, della metafisica, dell'adeguatio intellectus ad rem, dell'adeguazione dell'intelletto alla cosa, alla res che è sostanza, no, non è una cosa apparente, non è una creazione del mio intelletto, ciò che esiste, ma è una cosa che sussiste di per sé, ecco, un ente, no? L'ente è sostanza, ecco, come diceva San Tommaso, diceva anche Aristotele, no? Quindi io questo ente lo posso conoscere. E se Dio mi si presenta, io lo posso conoscere. Se lui lo vuole, io lo posso conoscere così come egli è. Ecco, qui in parte per figura, per analogia, per spectrum, cioè per specchio, no? Come quando si sente un suono, no? Un suono come si fa a conoscere? Si vede lo spettro e si capisce dai segni che fa che tipo di suono sia. Se alto, basso, baritonale, se alto, no? E quanti decibel, quanto volume ha, si vede dal suo spettro. E così, per spectrum, cioè per cosa ancora non completamente definita, ma insomma abbastanza probante, conosco Dio e conosco le opere che egli compie in mezzo a noi. E così hanno fatto Maria e Giuseppe quando erano su questa terra. Ora lo vedono faccia a faccia, hanno le stesse qualità di Dio, ecco, la conoscenza piena, ecco, la volatilità, ecco, la immutabilità. Sono entrati nel mondo di Dio, quindi conoscono Dio così com'è. Ma anche noi possiamo conoscerlo. per quanto possiamo con le nostre facoltà che il Signore ci ha dato. E questo fecero Maria e Giuseppe sulla terra e questo fecero i santi magi che convennero in un unico luogo a Betlemme e si scambiarono celesti conoscenze. Ci fermiamo qui, cari fratelli, per la nostra prima meditazione. Riprendiamo tra poco. Ave Maria. Ave Maria, cari fratelli di Radio Buon Consiglio, riprendiamo la nostra trasmissione. Ecco, parliamo di San Giuseppe e dei doni dei tre magi, dell'esperienza mistica avuta dai tre magi e vissuta in comunione con la Sacra Famiglia, nell'adorazione comune, ecco, di Gesù. Ecco, sia da parte quindi dei giudei, Maria e Giuseppe, sia da parte dei pagani, ecco, c'è un unico Dio. Per la prima volta nella storia, ecco, dall'Iran, dalla Persia, vengono i primi adoratori stranieri della Santa Famiglia di Gesù, ecco, insieme a Maria e Giuseppe, ecco, che interpretano bene, ecco, il segno dei doni, l'esultanza dei cuori, ecco, perché vedono il Signore re, sacerdote, vittima, che, ecco, è espresso dai doni di questi magi venuti dall'Oriente. E chi può immaginarsi con quali lodi e ringraziamenti prorompessero al Divin Padre, che così glorificava il suo Figlio, e quali affettuose ed efficaci parole dicessero ai santi magi. Considera, ecco, si rivolge a noi l'autore, come i santi magi, dopo averlo adorato, dopo averlo conosciuto per via diversa, supernalmente avvisati, ritornarono al loro paese. Oh, qual lezione non ti danno essi mai? Tu partisti dalla tua patria con la superbia, con l'ambizione, con le sregolate passioni. Ecco. Per celestiale favore ti fu concesso di adorare Gesù e di conoscerlo. Ecco, quindi i santi magi, dopo averlo adorato, sono chiamati a tornare in patria per un'altra strada, non passare più da Erode, perché Erode aveva in mente di uccidere Gesù. E glielo dice quasi esplicitamente, anche se finge di volerlo adorare, in realtà non ha nessuna intenzione di adorarlo, ma di magnificare se stesso. Ecco, la superbia è umiliata. Ecco. Da questi magi Probabilmente è oggi ancora l'intenzione della terra di Israele distruggere l'Iran. Ecco, sicuramente quei magi non avrebbero potuto tornare a casa se fossero passati di nuovo da Erode. Li avrebbe uccisi, no? Come avrebbe ucciso Gesù. E così oggi, no? Gli israeliani vogliono uccidere Gesù, vogliono uccidere l'Iran. Ecco, perché solo loro devono trionfare, è una cosa veramente blasfema, no? Al di sopra di Dio stesso. Quindi, celestiale favore, anche noi, no? Forse baldanzosi abbiamo innalzato la cresta, vogliamo conoscere, anzi, fare a meno di Dio. L'Occidente è così, è diventato pagano, no? E Dio gli serve solo per sterminare, per ammazzare, per uccidere, per godere dei beni altrui, rubarlo, no? Come ha fatto sempre l'Occidente fino ad oggi, no? E però, conoscendo Gesù, possiamo cambiare strada. Per celestiale favore ti fu concesso di adorare Gesù e di conoscerlo. Per altra via, dunque, devi stradarti alla vera tua patria, al paradiso, con l'umiltà, con la mansuetudine e con la mortificazione. Solo questi sono i modi per conoscere Gesù. Ecco, i magi si umiliarono, fecero un cammino lungo, lunghissimo, dall'Iran fino alla Palestina, ecco, centinaia di migliaia di chilometri, ecco, per vedere Gesù, per adorarlo, per avere il pegno della salvezza, ecco, della redenzione eterna, e poi tornarono per un'altra strada, come il Signore li condusse. Ecco, per celestiale favore, allora anche noi che abbiamo incontrato Gesù, siamo stati battezzati, abbiamo avuto la vera fede, ecco, dobbiamo tornare a Gesù con la mansuetudine, mortificazione, umiltà. Pondera seriamente se la strada che tu batti è il presente ti mena al cielo o non piuttosto all'eterna perdizione. Cosa stai facendo? Cosa vuoi? Cosa desideri da Gesù? Cosa desideri per la tua vita? Desideri, ecco, la pace, il bene, oppure desideri solo il divertimento, il godimento, Desideri la gioia della redenzione, desideri la salvezza per tutte le genti, desideri la gloria di Cristo in terra, ecco, la salvezza, desideri che Dio sia lodato, sia onorato da tutti i popoli, oppure desideri solo un bene egoistico, materiale. Pondera se la strada che tu batti al presente ti mena al cielo o non piuttosto all'eterna perdizione. Vedi se osservi i 10 comandamenti, se non li osservi devi rimediare. Rifletti che la morte ti sovrasta. Però, docile come i magi, ascolta la voce di Dio e, ritornando sul sentiero della santità, sforzati col patrocinio di Maria e Giuseppe di arrivare a godere della loro compagnia in cielo. Ecco, i magi sono un esempio. I magi sono veramente un modello di vita cristiana. Vengono da lontano, sono ispirati da Dio, ascoltano questa ispirazione celeste. Non rinnegano il Signore, lo portano sempre con sé e offrono il massimo dell'adorazione, del culto a Gesù Cristo, unico figlio di Dio, unico erede del regno dei cieli. Ecco, solo in Lui possiamo godere del regno dei cieli. Ecco, allora dobbiamo sforzarci, col patrocinio di Maria e Giuseppe, di arrivare a godere della loro compagnia in cielo, della compagnia dei magi e di tutti i santi. I primi santi furono i magi, no? Dopo Maria e Giuseppe, ma quelli che furono chiamati alla grotta, al mistero di Cristo, furono questi iraniani, questi persiani, ecco, che lodarono il Signore. E quindi, ecco, anche in tempo di persecuzione, Erode era il grande persecutore, purtroppo era ebreo, ecco. Immagine dell'anticristo. Il primo anticristo della storia fu un giudeo, cioè fu Erode. Erode perseguitò Gesù Cristo, forse non lo sapeva di essere l'anticristo, forse lo sapeva bene perché era stato anche informato dai sapienti della storia, dai sapienti di Israele, quelli che conoscevano le profezie, che il Messia doveva nascere a Betlemme. Quindi lui crede alle profezie, però crede in maniera contraria, crede per distruggere il figlio di Dio, crede per distruggere il Messia, crede perché il Messia per lui può essere un antagonista, per lui può essere un rivale, e quindi il Messia va ucciso. Pensate che blasfemia, ma si può uccidere Dio? Si può uccidere l'opera di Dio? Se ne ride dall'alto il Signore, li schernisce dall'alto, chi abita i cieli, no? E li guarda loro con giustizia. Il Salmo secondo lo dice, perché in vano si adirano i popoli contro il Signore e contro il suo Messia? Se ne ride chi abita i cieli, ma li schernisce dall'alto il Signore. Non si può lottare contro Dio, no? A parte la blasfemia, ma è proprio una puerilità. Vuoi lottare contro Dio? Perderai. Perché Dio è più grande di te, è tanto semplice. Dio ti ha fatto e ti ha costituito, ti conosce bene, quindi non è un avversario, ma è il tuo Signore. È colui che ti dà la vita, l'esistenza, l'energia, l'intelligenza. Quindi tutto quello che hai, e se tu ne abbussi per andare contro di Lui, tutto quello che è di buono, che c'è, si rivolgerà contro di te. Si rivolgerà contro di te, anche le tue stesse facoltà ti tradiranno, perché non sei eterno, non sei immutabile, non sei impassibile, sei qualcosa che muta, che passa, che oggi c'è, domani non c'è. Alessandro Magno, che voleva conquistare il mondo intero, alla fine ha dovuto cedere una malattia ed è morto. Non si può lottare contro Dio, non si può mettersi al posto di Dio, no? Hitler, Stalin, tutti questi grandi dittatori che vollero essere Dio a se stessi, no? E per gli altri. Purtroppo, anche per il loro bene, poi sono morti. E quindi forse avranno avuto occasione, almeno in punto di morte, di convertirsi, speriamo. Che abbiano lasciato questo peccato gravissimo di blasfemia, di sentirsi Dio e di mettersi al posto di Gesù Cristo. Gesù Cristo è l'unico Dio, no? Che va adorato. I magi l'hanno capito prima di noi. Noi siamo ancora in ritardo perché non l'abbiamo ancora capito. Se facciamo la guerra all'Iran, se facciamo la guerra a tutto il mondo senza nessun motivo, vuol dire che non abbiamo capito niente, che l'unico sovrano che ha il potere, signore dei signori e dominatore dei dominanti, re dei re, non è un re umano, ma è Gesù Cristo e basta. Quindi cosa dobbiamo fare? Sempre vivere di fede in Gesù, no? Non lasciarlo mai, non abbandonarlo mai, non tradirlo per altri dei, non tradirlo neanche con noi stessi perché non siamo Dio, non tradirlo con false credenze, con false esibizioni di potere, di successo, no? Di grandezza, di glorificazione, perché tanto è tutto finto, è tutto falso, Colloquio, o giudice terribile, che a perdonare a me ora vi mostrate quel manzetto d'agnellino, piccolo pargoletto, ricorro a voi coricato nel seno di Maria madre e di Giuseppe mio padre. Dai, perdonate le colpe prima che veniate a giudicarmi. Io le abomino, le detesto, le piango e risolvo di farne una confessione sincera e dolente e di mettermi in quella strada che mi conduce alla patria, abbandonando la strada antica dei miei peccati. Cara madre, mio caro Giuseppe, ottenetemi dal divino infante quelle benedizioni che gli diede i santi magi, i quali con queste, per la nuova strada, giunsero non solamente alla patria terrena, ma anche la celeste, che i magi sono venerati come santi, sono venerati nella città di Colonia, dove sembra riposino le loro spoglie. Il Papa Benedetto, che fece la giornata della gioventù nel 2005 proprio a Colonia, magnificò proprio l'esperienza dei magi, questi grandi pellegrini, adoratori primi del Signore, dopo una lunga strada, arrivarono a Dio e culminarono nell'adorazione, nel riconoscimento di Gesù, unico e vero Dio. Vediamo un esempio tratto dalla vita dei santi, portato da quest'autore, per confermare l'insegnamento sull'adorazione dei magi. Esempio, narra il padre Barri come nella città di Lione vi fu un giovane il quale dapprima aveva menato una vita assai virtuosa, talmente che aveva risoluto di dare un calcio al mondo per assicurarsi meglio di sua salute. Ma poi, distornato il suo buon proposito da parenti, poco a poco rallentando le redini alla libertà giovanile, venne a cadere in sfrenatissime laidezze, e non altrimenti che il figlio il prodigo abbandonò la casa paterna, cinse spade e si fece soldato. Ma dalla milizia altra gloria non sapeva acquistarsi che quella di essere il più prode nei vituperi di una scorrettissima vita. Ciò permise la divina giustizia per castigare ad un tempo i genitori e il figliolo, Questo perché lasciato aveva d'udire le voci di Dio, e quelli perché a non udirle gli si erano attraversati con loro mal consigliati consigli, cioè avevano assunto anch'essi il pensiero del figlio. Essi, genitori, pertanto inconsolabilmente piangevano, e vedendo in mano del diavolo il figlio loro negato a Dio, pur non lasciavano con lettere bagnate di lacrime di esortarlo ad abbandonare insieme con la minizia la vita licenziosa e far ritorno alla casa paterna, dove a braccia aperte l'attendevano per abbracciarlo. Ma nulla i poveri genitori, profittando con i loro inviti a muovere quell'aspide sordo e pieno di veleno, si appigliarono a un altro partito molto più bello ed efficace, e fu di invocare l'aiuto di San Giuseppe, pregandolo ad accettare quello scapestrato figliolo sotto l'alto suo patrocinio, guardando che non perisse. E saudì l'amorevole santo la loro preghiera, impetrando al giovine tali sensi di pietà, che cangiato in altro abbandonò la guerra. Tornò a casa, domandò perdono ai genitori dei disgusti loro dati e cominciò una vita degna dei suoi primi fervori. Ecco qui, quindi c'è questa possibilità, forse non ottenendo con la preghiera diretta al Signore, perché appunto vuole che noi esercitiamo la mediazione, no? Ci rivolgiamo ai suoi santi, che ce l'ha da fare i santi, non sono solo modelli, ma sono anche intercessori, sono anche mediatori della grazia, sono pieni della grazia di Dio. Essendo santi, lo Spirito Santo risiede su di loro, riposa su di loro per sempre, se sono santi in paradiso, se sono creature ormai divinizzate, celesti, possono ottenere grazie al Signore, anzi il Signore facilita le grazie per la mediazione dei santi. E quindi ecco questi casi impossibili, ecco come un figlio traviato, come un figlio ormai disperato, avvolto al peccato, al vizio, ecco all'assassinio, al crimine, ecco si può salvare solo con la mediazione potente di San Giuseppe, il quale è padre della Chiesa, padre di tutti, padre anche degli scapestrati che siamo noi, e può ricondurci sulla via del bene. Ave Maria, cari fratelli di Radio Buon Consiglio, buona continuazione di Quaresima con San Giuseppe.